Bentornati a Giorno Fatto qui su Radio RVD. Come ogni giovedì, per noi è un piacere annunciare questo spazio culturale creato in collaborazione con la preziosissima Accademia dei Concordi, lo spazio dei Concordi alla radio. E come ogni mattina noi abbiamo con noi un ospite con il quale parleremo di cultura, nel caso specifico di storia, e anche storia molto antica di quella che è l'area, la provincia di Rovigo, ma soprattutto l'area del Tizia. Io quindi do il benvenuto a un ospite che abbiamo già avuto il piacere di avere qui con noi, pur in altra veste, ma do comunque il benvenuto a Diego Crivellari. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno Marco, buongiorno ascoltatori.
Allora, Diego Crivellari lo abbiamo conosciuto come presidente del CUR di Rovigo, ma lui è anche docente, scrittore, quindi conosce anche molto bene la storia dell'area di Rovigo, soprattutto del delta di Rovigo. E infatti ha da poco, qualche settimana, giusto, pubblicato un nuovo libro, giusto, qualche settimana?
Sì, sì, proprio in questi giorni, ecco.
In questi giorni. Ok, quindi il libro si intitola Mistero Adriatico, il viaggio di Filisto e le radici greche dell'antico delta polesano, corretto?
Padano, sì,
ok. Quindi insomma, disponibile in libreria, chi volesse può andare ad acquistare il libro. Lo ripetiamo, l'errore nel titolo: Mistero Adriatico, il viaggio di Filisto e le radici greche dell'antico delta padano. E allora io,
certo,
partirei
proprio... Editore Apogea, voglio ricordare, perché...
Giusto?
Come dire... è d'obbligo, è giusto farlo.
Giusto, soprattutto in questo periodo, insomma, in cui anche l'editoria è in difficoltà, grande sforzo da parte, insomma, degli editori. Ecco, io partirei proprio dal libro, perché in realtà il libro è un viaggio all'interno di quella che è la storia del delta padano, e io partirei proprio dalla figura di Filisto, e ti chiederei quindi di introdurla e di spiegare il perché di questo personaggio, chi era?
Ma intanto sì, è un nome che evidentemente dirà poco o nulla, diciamo, agli ascoltatori, a meno che non si sia, come dire, studiosi o appassionati, ecco, di storia antica. Filisto è un uomo che ha vissuto nel IV secolo prima di Cristo, ha vissuto e operato principalmente nella città di Siracusa, Sicilia, città che all'epoca era la principale, insomma, città della Magna Grecia, mm-hmm. Una potenza, possiamo dire, mediterranea. E questo Filisto fu un uomo politico, ma anche uno storico, uno studioso. Fu colui, insomma, che sostenne un sistema che si chiamava Tirannide, che a noi, come dire, ecco, il nome tirannia, Tirannide, è un nome evidentemente che suscita brividi e sensazioni, certo, sicuramente negative, anche se all'epoca era, come dire, un sistema politico più complesso, ecco, di quello che noi oggi possiamo immaginare. E soprattutto questo Filisto, si dice che a un certo punto della sua vita conobbe un esilio nell'Adriatico, in quello che per i greci era, potremmo dire, usando questa espressione, un profondo nord, ecco, un territorio esotico, lontano, nebbioso.
Nebbioso forse ci hanno azzeccato.
In realtà sì, era, diciamo, l'Alto Adriatico, e probabilmente, secondo quello che alcune fonti hanno riportato e tramandato, la città di Adria, che noi sappiamo essere stata al centro, ecco, dell'interesse di questa strategia, ecco, politica di espansione di Siracusa. E peraltro, insomma, alcune fonti hanno parlato anche di una sorta di rifondazione della città di Adria da parte dei siracusani all'epoca dei tiranni di Dionigi, eccetera. E in questa rifondazione o attenzione, ecco, almeno se vogliamo essere più cauti, dei siracusani per Adria, centrale è questa vicenda di Filisto, che è stato colui anche che ha elaborato questa strategia politica, dicevo, di Siracusa, che guardava all'Europa, ma ad un concetto di Europa che per la prima volta identificava il nostro continente con l'idea di un Occidente, perché nel IV secolo a.C. la novità politica rappresentata da Siracusa era il fatto di rompere, andare oltre quelli che erano i confini molto, diciamo, ristretti, ecco, da un punto di vista politico, della polis, della città-stato greca. Insomma, Siracusa invece guardò alla creazione, diciamo, di una sorta di stato, protostato, impero mediterraneo, che in qualche misura superava, diciamo, i limiti angusti della polis o città-stato della Grecia antica. E in questo senso si dice, si suggerisce anche che Siracusa, con questa idea almeno embrionale di impero mediterraneo, abbia nient'altro che anticipato quelle che poi saranno le realizzazioni dell'impero di Alessandro Magno o addirittura dei Romani. Ecco, dentro questo contesto così affascinante, particolare, originale, forse poco conosciuto, ecco, dai non addetti ai lavori, spicca questo ruolo di Filisto, ripeto, storico, anche se purtroppo la sua opera oggi ci giunge soltanto attraverso pochi frammenti, pochi lampi, ma per dare, insomma, un esempio agli ascoltatori, Filisto fu letto e apprezzato da figure diverse nell'antichità. Ne cito due: Alessandro Magno, un creatore dell'impero, diciamo, multietnico macedone che conosciamo, e dall'altra parte, più avanti, ecco, da Cicerone, che apprezzava lo stile di storico, di scrittore di Filisto, ecco. O durante la sua esistenza, questo Filisto ebbe a che fare con personaggi del calibro di Platone, Senofonte. Insomma, fu effettivamente una figura al centro della cultura, della politica della sua epoca. E poi, devo dire, anche nei secoli successivi, finché la sua opera poteva essere conosciuta, anche apprezzata in maniera più diretta, uno storico, un uomo di cultura particolarmente, appunto, letto e apprezzato. Questa sua, diciamo, caratteristica di uomo politico intellettuale, di ideologo e potremmo dire di tecnico della politica, oltre al suo contatto, al suo possibile, probabile esilio nel Delta, nella zona di Ade, ecco, ha fatto sì che questo tipo di questa parabola catturasse poi la mia attenzione, insomma.
Certo. E giusto per rimanere sulla storia di Filisto, quindi questa figura veramente importante e anche molto sfaccettata, esilio nella zona, insomma, probabilmente ad Adria, come abbiamo detto, ma esilio oppure, insomma, era un tentativo di avvicinarsi al territorio, magari di conoscerlo, di in qualche modo captarne quello che poteva essere il valore?
Sì, diciamo qua adesso che la questione si farebbe ancora più complessa, perché poi, appunto, è un problema di fonti dell'antichità che rimandano ad autori come Plutarco, ad esempio. Poi bisogna dire che questo Filisto, essendo collegato a un sistema come l'antica tirannide, ha anche goduto, lo dico nel libro, di, tra virgolette, cattiva stampa per secoli, quindi alle volte anche la sua figura, insomma, è stata tramandata con tratti un po' caricati, ecco, come si può immaginare.
Certo.
Immaginiamo anche poi 2400 anni cosa significano nei termini di tutto quello, come dire, che può in qualche modo essere anche tralasciato, dimenticato, purtroppo scomparso per sempre, insomma, certo. Ricordato la sua opera di storico che ci è giunta solo per frammenti. E quindi sostanzialmente noi siamo di fronte a un bivio quando parliamo di questo esilio adriatico: da una parte capire, e questo è un dato storico, come dire, asseverato, l'interesse dei siracusani per Adria, e se effettivamente Adria possa essere stata poi anche una vera e propria colonia o comunque l'oggetto di un interesse, perché poi questi siracusani furono sicuramente presenti dalle nostre parti e in alleanza con alcune popolazioni locali come i Celti, che comunque gravitavano nell'area, come dire, padana e probabilmente polesana. Ecco. Su questo c'è, dicevo, il bivio che interessato gli storici e su cui evidentemente sarà complicato fare una luce definitiva, comprendere se appunto sia stato un esilio o come invece qualche ipotesi più suggestiva ci propone che in realtà Filisto non sia stato altro che inviato in Alto Adriatico per compiere una missione diplomatica o colonizzatrice, ecco, cosa che spiegherebbe, secondo alcuni autori, per esempio, alcune tracce, ecco, particolari che poi sono rimaste anche nei secoli. In Veneto, in Polesine, per esempio, il nome delle fosse, della fossa filistina, insomma, questo canale artificiale che per alcuni sostanzialmente coinciderebbe con il corso del Canal Bianco. Ma insomma, la permanenza di questo nome attraverso i secoli, nell'antichità e oltre, e come dire, la presenza, ecco, di una tradizione che identificava questo legame tra Filisto, Siracusa e l'Alto Adriatico, la costa veneta del Terpo, in qualche modo ipotizza, riesce a suffragare insomma, in maniera più forte l'ipotesi che in qualche modo quello di Filisto da parte di Adria non sia stato soltanto un esilio, una punizione di qualche tipo, ma effettivamente anche che ci fosse dietro, ecco, mettiamola così, un incarico di tipo politico, diplomatico più pesante, quindi sostanzialmente rappresentare gli interessi di Siracusa e di questo proto-stato mediterraneo adriatico in questa fascia così strategica per tutti all'epoca, certo. Perché poi tocca ricordare, ma insomma lo ricordiamo questo con piacere, nell'antichità Adria aveva un ruolo effettivamente essenziale di crocevia, di scambio, ma anche nei secoli precedenti, se pensiamo per esempio alla via dell'Ambra, quindi Adria anche come città portuale e al centro, ecco, di un sistema già molto raffinato di navigazione interna, fluviale o fluvio-marittima, come diremo oggi, Adria era, diciamo, un luogo di scambio tra popoli, tra culture e soprattutto importante per il commercio, perché collegava sostanzialmente l'Europa, il nord all'Egeo, ecco, al Mediterraneo.
Certo, infatti diciamo che la storia raccontata nel tuo libro è anche una scusa, mettiamola così, poi in realtà scusa è il termine sbagliato, però è un'occasione per
chiamiamolo occasione o pretesto, ecco.
Ok, è un pretesto per parlare di quella che è la storia di una cittadina, Adria, che se vogliamo noi oggi in Polesine la diamo quasi scontata, cioè è lì, presente, la vediamo, però in realtà è una cittadina e è un territorio più in generale che ha una storia e delle tradizioni veramente antichissime.
Sì, qualcuno, no, qualche osservatore anche oggi, alle volte, no, sembra quasi stupirsi del fatto, no, che una città di queste dimensioni abbia in realtà dato il nome all'intero mare Adriatico, no?
Certo. Anche
se poi sappiamo che questo è un nome che nasce appunto nell'antichità, poi per secoli ha in qualche modo subito la concorrenza di Golfo di Venezia, anticamente era il... Cioè, evidentemente la storia dei nomi e delle etimologie, come sappiamo, alle volte, oltre che affascinante, anche bizzarra.
Certo.
Ma va rilevato, come stavo dicendo pochi momenti fa, che Adria nella storia adriatica, mediterranea, ha avuto effettivamente ad un certo punto un ruolo essenziale, insomma, anticipando, ecco, quello che poi molti secoli più avanti sarà per esempio il ruolo di Venezia, molto evidentemente poi più in grande e più a lungo nei secoli. Oggi peraltro è appunto il compleanno anche della città di Venezia, ma c'è questa sorta di parallelo che noi possiamo fare o immaginarlo, come ho scritto, come una sorta di staffetta nel corso della storia, ecco, dell'Adriatico, per cui anticamente Adria, per un periodo, come dire, comunque abbastanza interessante, ha avuto questa sua centralità, potremmo dire, di primo porto, di primo centro di scambi commerciali, di
certo,
fulcro e riferimento per tutta l'area padano alpina, ed è una cosa che è durata, insomma, lo dicevo, per un certo periodo.
E questo è, chiaramente poi è un elemento, quello della centralità in quelli che sono stati gli scambi porto commerciale, che è anche oggi, ancora oggi, raccontata da quelli che sono anche i reperti anche più antichi, che sono ancora in fase di studio, che vengono rinvenuti proprio ad Adria o nelle prossimità di Adria.
Sì, diciamo che il punto di partenza, ecco, per ogni poi indagine che così costruisca un ponte tra la storia, le fonti della storia, le tradizioni storiografiche e l'archeologia, ecco, questo ponte evidentemente ha come suo centro, come suo fulcro, il Museo Archeologico Nazionale. Come poi scrivo evidentemente nella prefazione la direttrice Alberta Facchi, effettivamente è un elemento di difficoltà, ecco, per chiarire tutto questo scenario, diciamo, grandioso di contatti, di rapporti tra Adria, Mediterraneo e Siracusa in particolare, ha un limite, insomma, cioè nella difficoltà di rintracciare reperti risalenti a questo IV secolo e di rintracciare quindi prove più concrete, anche possiamo dire così, ecco, di una presenza più forte dei siracusani che possa essere qualificata come vera e propria colonizzazione, insomma. Certo. Quindi qua si aprono scenari di incertezza relativi ovviamente a un'età così antica, possiamo dire, scenari di incertezza, diciamo, che poi dipendono, questo dobbiamo dirlo, anche dalla conformazione della storia del Polesine, del Delta in particolare, quindi alluvioni, eventi
certo,
legati a questa instabilità idraulica cronica, che evidentemente hanno disperso tante possibili tracce di questa antichità, e quindi, come ho già avuto modo, ecco, di accennare in precedenza, la difficoltà di comprendere se effettivamente, come certa tradizione storiografica sembra indicare, Siracusa sia stata, ecco, capace effettivamente di rifondare o colonizzare Adria sul territorio, o seppure si sia trattato, come dire, di un interesse che ha portato ad alleanze, a scambi politici, commerciali, militari con altre popolazioni, diciamo, che insistevano, che occupavano questi luoghi. Ecco, certo. Questo è un po' lo scenario poi, appunto, nebbioso, non soltanto dal punto di vista meteorologico, che segue le vicende di questo viaggio, esilio, trattino, missione diplomatica del nostro Filisti.
Ecco, e quindi, visto che siamo in conclusione, la domanda che io ti faccio è: perché hai scelto di raccontare la storia di questo personaggio? Sicuramente una storia interessante, una storia che merita approfondimenti, però magari c'è anche qualcosa di più che ti ha spinto verso la figura di Filisti.
Ma da una parte, diciamo, insistere su un concetto che mi sta a cuore, cioè spiegare come anche la storia, diciamo, nostra, di Adria, del Delta, del Veneto, sia comunque una storia con una forte impronta greca, mediterranea, meridiana, ecco, quindi questa, diciamo, impronta che è assolutamente fondamentale per comprendere la nostra storia e quelle che si potrebbero definire, ecco, le nostre radici. E poi dentro questa storia di Filisto, che per ragioni di tempo ovviamente non possiamo approfondire tutta in questa sede, ci sono anche alcuni addentellati, alcune cose molto interessanti da chiarire, per esempio il rapporto tra uomini di cultura, intellettuali e potere politico, questo tema della tirannia che in qualche modo richiama la storia antica, ma anche collegamenti con la storia moderna e contemporanea, questo tentativo quindi di individuare in questa figura di Filisto, tecnico, diremmo noi, ideologo, conservatore, illuminato, ecco, alcuni collegamenti con vicende a noi magari più note. In questo senso, ecco, io l'ho definito in maniera così probabilmente ispirata, ma insomma il saggio vuole avere anche un carattere divulgativo,
certo,
una sorta di Henry Kissinger del IV secolo avanti Cristo, insomma, quindi di ideologo, tecnico, intellettuale, politico, diciamo, consigliere del principe, con tutto quello, diciamo, che queste suggestioni possono darci, ripeto, per qualche collegamento, confronto utile con l'oggi.
Certo, quindi un viaggio nel passato, o un passato comunque importante del territorio del Tizio e di Adria, ma anche un modo per leggere o rileggere la storia un pochino più recente, se non anche il presente. Allora, io lo ricordo ancora una volta: Mistero Adriatico, il viaggio di Filisto e le radici greche dell'antico delta padano, Apogeo Editore, che chiaramente è disponibile in libreria per essere acquistato. Un viaggio che può essere molto interessante sia dal punto di vista storico sia dal punto di vista di quelli che sono gli spunti di riflessione. Autore Diego Crivellari, che è stato così gentile da essere nostro ospite qui questa mattina, raccontarci il libro e insomma chiaramente accennarci, introdurci al libro, perché poi ci sono tantissime cose che verranno raccontate, che quindi insomma lasciamo ai lettori da l'emozione di scoprirle.
Però quello è, diciamo, rimane sempre la prova fondamentale, ecco. Intanto è stato un piacere per me poter partecipare, come dire, provare a dare qualche prima descrizione, ecco, di quello che magari il lettore potrà trovare dentro queste pagine, ecco.
Certo, e quindi noi non possiamo far altro che invitare all'acquisto del libro e andare a scoprire un altro pezzo di storia del nostro territorio che magari non conosciamo, che crediamo non esista, e invece c'è, è lì ed è stata raccontata per noi da Diego Crivellari. Grazie mille allora per essere stato nostro ospite, per averci dedicato del tempo, e è sempre un piacere poter chiacchierare.
Grazie Marco, grazie agli ascoltatori.
Buona giornata e buon lavoro.
Buona giornata a voi.